cose di calcio.
La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.
Buona giornata da Antonio Paolino, questo è il sommario di mercoledì 7 maggio, rigorosamente a tinte bianco-nere. Sabato la Lazio non si può sbagliare, la Champions aspetta la quarta classificata. Vlahovic sì, Kuhn-Meiners no e McKennie nel ruolo di Cambiaso che salterà sicuramente almeno la sfida dell'Olimpico. Stasera la Next Gen per fare un passo in avanti a Crotone nei playoff. Buona giornata, ben trovati dal direttore bianco-nero. Oggi non si usano altri colori, il bianco e il nero, neanche quelli del Barcellona, che per certi versi affascina, ma il quesito di oggi è molto più semplice del solito, senza troppi giri di parole. Vedo la chat già infuocata e bisogna anche parlare e dare dei meriti che sportivamente bisogna dare. A chi è passato, però per alzare le coppe c'è ancora la partita più importante, perché poi quando qualcuno le perde le finali è merito di chi le vince ed è la sfiga di chi le perde. Quando altre squadre la perdono però sono arrivate in finale, e devo ancora capirlo questa equazione, un po' come quando andavo a scuola da ragazzo. Ma il tema è molto semplice. Intanto non saluto neanche il mio tecnico oggi Luca, perché è arrabbiatissimo, c'ha la maglia del Barcellona che non si può mettere la radio bianconera, ma oggi te lo concedo con orgoglio. Ma al di là di questo, disturbato, o ha fatto qualcosa di importante nella notte, qualche festino, qualche festa, eccetera, oppure è andato a dormire troppo tardi per colpa della partita. Stasera io ammirerò anche il resto, però la domanda è semplice. Partiamo subito, 340-54-25324, poi magari metteremo anche qualche faccione dei vostri, qualche commento, lo andremo a leggere, qualche vocale. E vi chiedo, scusate, ma chi ha visto Barcellona, Inter-Barcellona? Chi conosce la storia della Champions? Tra l'altro una partita epica, bisogna dirla. Però, ci sono dei però, secondo me, ma non perché è passato l'Inter. Il però è il seguente. Se quello atteggiamento lo avesse avuto la Juve di, metteteci il nome che volete, dal vostro preferito al vostro non preferito come allenatore, fosse in vantaggio all'88esimo per 3-2, dopo aver rimontato un'altra volta dal 2-0 al 2-2, addirittura passando in vantaggio, voi eliminati dalla Champions, in semifinale di Champions, fosse stata la Juventus, che cosa avreste detto oggi di quell'allenatore, di quella fase difensiva, prendendole magari da una squadra straniera, in questo caso l'Inter italiana, da una squadra qualsiasi, che bastava fare e sarebbe crollata? Cioè, due minuti di difesa oppure è vergognoso difendersi? No, lo dico per quei saggi con la barba, i riccioli, le spalle larghe o rachitiche, dipende un po' dai punti di vista, che quando le cose vanno male bisogna pensare, cioè quando vinci ma non convinci magari sotto il profilo del gioco, ieri siamo tutti goduti, io sono goduto, ho goduto per aver visto una bella partita grazie al Barcellona, fondamentalmente è vero, ma se poi rimango col cerino in mano, i tifosi di quella squadra, il Barcellona, perché non si lamenta del suo allenatore per averne prese 4 più 3, 7 dall'Inter? 4 più 3, 7 dall'Inter. E ne ha fatte, tra virgolette, solo 6. Perché a Barcellona non criticano l'uscita, l'eliminazione della loro squadra? Perché sono abituati bene? Perché c'è un'altra cultura? Vi piacerebbe entrare in quella dimensione del 4-4 a San Siro che è servito a niente? Oppure bisognerebbe rivedere e aprire un po' più gli occhi, magari, e far capire che in Italia, non solo in Italia, il gioco del calcio non è, cioè il padel non è il tennis, ok? Il calcetto non è il calcio. Il campionato, per chi lo vive come me, lo ha imparato anche tanti anni fa con altri colleghi e fra un po' ne conoscerete qualcuno, e anche saper stare in campo, sapersi difendere, riuscire a segnare un gol più dell'avversario, riuscire... Cioè, il bello e la complessità del calcio è quello di riuscire a fare tutte le fasi. Perché se in Italia la Juventus, diciamo la Lazio, avesse perso quella semifinale ieri sera, io da spettatore alla grande mi guardo il tennis, che sia un russo, un cecoslovacco, un italiano, mi va bene tutto. Ma se ci fosse la mia squadra, io oggi sarei arrabbiatissimo. Io da italiano, da cronista italiano. Perché in Spagna no? Sapete a chi lo chiedo? È stato un compagno di viaggio per alcuni anni con un Paolino sempre bianconero, eh? Non è anche troppo sbiadito rispetto ad adesso, perché si nasce o così o cos'ha. E lui è nato, Riccardo Quadrado, Radio Capital. Buongiorno, caro Riccardo.
Buongiorno Antonio, buongiorno a tutti voi.
Ragazzi, eccoci, che sorpresa! Siamo... La R della Radio Capital, quella inconfondibile, il marchio di fabbrica di chi ci racconta le mattinate. Grazie, perché mi tieni sveglio al mattino, cioè mi svegli al mattino quando non suona la sveglia. Ciao Riccardo, come stai? Come stai?
Beh, sicuramente sei più sveglio tu.
Anche sì, perché... non scommetterci nulla,
perché... No, vabbè, diciamo che essere svegli questa mattina, soprattutto dopo aver vissuto questa epica maratona di ieri sera in Inter Barcellona, è stato un po' più complesso del solito.
Sì.
Però, insomma,
sì, sì.
Siamo in piedi.
Questione di cuore, Radio Capital, dimmi un po' quando ti possono ascoltare quei pochi che non ti conoscono. Io sono stato costretto a conoscerti,
Naturalmente. Sì. Abbiamo condiviso gli spazi. Allora, noi siamo in onda tutte le mattine con il nostro contenitore di informazione che si chiama The Breakfast Club, condotto insieme a due meravigliosi colleghi che si chiamano Andrea Lucatello, che tu conosci benissimo,
sì,
e Imma Bacceliere, che è stata un po' la nostra rivelazione degli ultimi anni, un contenitore di 3 ore, dalle 6 alle 9, informazione a tutto tondo, con un taglio un po' particolare, non particolarmente serio né troppo rigoroso, ma vario, e la bella musica di Radio Capital.
Assolutamente, che più si cresce, più ti fa star bene. Che più si cresce, più ti fa star bene, perché ti fa tornare giovane. Io una volta non lo capivo.
Quello sì. Sì.
Quello sì.
Adesso che non siamo più giovani lo capiamo. Ecco, quando eravamo un po' più giovani,
esatto,
ad essere un po' più distaccati.
Un po' più distaccati. Perfetto, questo è Riccardo Quadrano su Radio Bianconera, una volta l'anno, dai, ti disturbo. Lo so che stai andando a nanna, però puoi stare con noi qualche minuto per dirci nel tuo programma, vai, mi dici come trattare il tema, perché so che il tuo cuore non batte per quelle due squadre di ieri sera, no?
No, non batte per il calcio, soprattutto quando regala emozioni come quelle di ieri, perché indubbiamente... al netto di un coinvolgimento emotivo, che non poteva essere quello di un tifoso delle due squadre, però accidenti, stamattina scherzavamo con i colleghi e dicevamo che dopo l'Iliade e l'Odissea, a livello di epica, per un po' di tempo resisterà anche questo Inter-Barcellona, perché è stato qualcosa di quasi di un nonsense nell'accezione più positiva del termine, perché è stata davvero una grande...
Sei rimasto sballottato un po' nel corso dei 100 e passa minuti ieri sera? Io sì, perché volevo capire... capito? Quando ragioni, studi, sei davanti alla lavagna universitaria dove ti spiegano di tutto, lavagne su, lavagne giù. La sintesi qual è? Oltre ai titoli straordinari che ci sono questa mattina, questa partita, ne hai mai vista una simile in Italia?
Allora, negli ultimi tempi in Italia no, o meglio... può essere capitato di vedere delle belle partite dove però la bellezza della partita in sé, magari anche con diversi gol, era più dettata da una certa insipienza tattica o tecnica delle squadre.
Esatto, dove una non si era svegliata.
Sì, diciamo che non c'era proprio la perfezione. Va detta anche una cosa però, che potrebbe anche essere una sorta di punto di contatto con la partita di ieri. L'allenatore del Barcellona, Flick, aveva detto di aver tratto insegnamento dalla gara d'andata per quanto riguarda soprattutto l'atteggiamento difensivo. Mi sembra di capire che però in realtà non sia andata esattamente così, perché anche ieri il Barcellona si è dimostrato una squadra quasi illegale dal centrocampo in su, ma abbastanza inguardabile nella parte difensiva, proprio nel modo di approcciare l'atteggiamento difensivo, e non so quanto i vertici del Barcellona possano essere soddisfatti di questo per quanto riguarda il bilancio nelle coppe, detto che la Liga è ancora nelle mani del Barcellona, adesso poi ci sarà il classico.
C'è il classico, tra l'altro, esatto.
Guardo, sì, il traguardo non è lontanissimo. Però, insomma, mi sembra di aver capito che non abbiano proprio tratto un giovamento dagli errori.
In una settimana, cioè anch'io capivo gli insegnamenti in una settimana, poi me lo sarei dimenticato. Però... Sì. 7 gol in 2 partite consecutive mette in risalto, a mio avviso. Riccardo, dimmi se sei d'accordo, poi parliamo dei fatti di casa nostra, perché magari domenica ci incrociamo, chissà chi dovrà offrire il caffè all'altro. 2-0 all'andata, 2-0 al ritorno per l'Inter, vantaggio, 2 volte recuperato. Allora ha imparato, dici, come ci spiegava Frick in conferenza. Poi passi addirittura in vantaggio, l'altra volta è ripassato sempre in svantaggio, e poi 2 minuti alla fine. Cioè, fosse capitata una cosa così alla Lazio, a Baroni, alla società di Lotito, oggi i titoli quali sarebbero stati? Per la Lazio o per la Juventus? Sì. Mettiamo che sia Inter-Barcellona, Lazio-Juventus.
Non credo che sarebbero stati particolarmente lusinghieri.
Esatto.
Perché comunque...
apprezzo la tua eleganza, Riccardo, apprezzo la tua eleganza descrittiva.
Sì, diciamo che poi lasciamo agli altri la situazione più immaginifica, ecco, più di immagini a livello di quello che sarebbe successo. Sai, il Barcellona è una squadra che secondo me va presa per la sua interezza, nel bene e nel male, perché comunque è una squadra con degli interpreti singoli meravigliosi. Con un quasi illegale Lamine Yamal, con altri giocatori sopraffini, però ecco, possibile che a livello di registrazione difensiva non avessero capito che poi il modo migliore per Inzaghi per affrontare la partita era proprio quello, cioè quello di ripresentarsi con una difesa sguarnita, altissima, presa di infilata, soprattutto dopo, giustamente come hai voluto sottolineare, il 3-2 di Rafinha a poco dal termine. E lì, insomma, fai un po' meno il Barcellona e fai un po' più il furbacchione e porti a casa la finale, cosa che invece il Barcellona non ha fatto, perché comunque sul gol di Acerbi si sono fatti trovare impreparatissimi sulla ripartenza, è vero che poco prima c'era stato il palo di Yamal, quindi forse lì anche una questione di centimetri davvero, insomma, non particolarmente fortunati nella circostanza singola, però accidenti, lì ci vuole davvero tanta ingenuità proprio per andare a prendere quel gol, senza nulla togliere all'Inter che ha fatto una partita assolutamente encomiabile.
La partita giusta, imparata, capita guardando le partite del Barcellona. Cioè, ha fatto quello che c'era da fare, provare a fare quello che c'era da fare, onestamente.
E l'Inter ha detto, se trovo le condizioni per rifarla, la rifaccio.
L'ha rifatta. L'ha trovata uguale. L'ha trovata uguale, fondamentalmente.
Esattamente.
Io, se fossi un dirigente del Barcellona, manderei via l'allenatore. Vedi in Italia come si ragiona? Giusto o sbagliato?
Ripeto, mandare via un allenatore che sta comunque per vincere un titolo è una cosa, e che ha già vinto un altro titolo, perché tra l'altro il Barcellona ha anche strappato Real alla Coppa del Re. È complicato, è particolarmente complicato. Era comunque una semifinale, indubbiamente l'ingenuità ha fatto la differenza, a Flick probabilmente tireranno un po' le orecchie, però un Barcellona che porta a casa un titolo, un campionato ed una Coppa del Re ottenuta e vinta in quel modo contro gli eterni rivali, insomma, mandarlo via magari no. Cercare di fargli capire che certe partite si possono anche affrontare con un pizzico in più di intelligenza, sì, ecco.
Ecco. Allora, Riccardo Quadrano non poteva fotografarci meglio la situazione, anche perché lui l'ha vista attentamente, poi prima di andare in onda stamattina l'avrà rivista, adesso sta andando a casa a riposarsi. Allora entriamo nel tema caldo. Sì. Sabato, ore 18, all'Olimpico, Lazio-Juventus. Mi dici spudoratamente le probabilità di passaggio, non di vittoria, in questo match? Di passaggio in Champions League, secondo te chi se lo merita di più, da una parte, valore, chi ha le potenzialità o ha il vantaggio, il vento in poppa in questo momento per andare avanti? Così capirò,
allora,
il tuo risultato.
Secondo me, ed è una cosa che dal mio modestissimo punto di vista molta parte della tifoseria laziale sta un po' trascurando.
Sì.
è che la Lazio, nell'eventualità appunto di potersi giocare le sue carte per la Champions League, non deve sottovalutare il nodo gordiano del calendario, perché comunque la Lazio ha adesso la Juventus, avrà poi l'Inter in trasferta. È vero anche che molto dipenderà da quelli che saranno gli strappi lassù fra Napoli e Inter, perché Inter-Lazio la penultima può voler dire tutto o niente, considerando che poi l'Inter comunque a debita distanza dovrà preparare la finale di Champions. È una partita maledettamente complicata. Ti devo dire che qui a Roma la stagione della Lazio viene interpretata in modo molto volatile dalla sua tifoseria. Ci sono dei pareri estremamente contrastanti, fra chi dice che comunque Baroni ha ottenuto e ha fatto il massimo per quello che poteva fare, e che invece lamenta il fatto che probabilmente un certo vantaggio importante che la Lazio era riuscita a collezionare ad un certo punto della stagione non sia stato gestito nella maniera opportuna. La Lazio in casa ha vinto l'ultima volta contro il Monza e credo che sia passato un po' troppo tempo. E adesso si gioca tutto.
È uscita male in Coppa? Possiamo dirlo, Riccardo?
È uscita malissimo. È uscita malissimo dalla Coppa col Bodø/Glimt, che secondo me è una squadra che in questo momento faticherebbe a salvarsi in Serie A. Secondo me anche quella partita è stata ammantata di una difficoltà che poteva anche non essere, così come poi si è vista sul campo, soprattutto lì in Norvegia. Quindi la Lazio è passata per un segmento di stagione che è stato da tutti definito come quello determinante per dare un giudizio, cioè quella doppia sfida al Bodø/Glimt con il derby in mezzo. Il derby non l'ha perso, ma non l'ha neanche vinto, dopo aver perso male quello d'andata, e comunque l'Europa League si è chiusa lì. E secondo me lì il giudizio è fortemente condizionato nei confronti di Baroni da questo evento.
Anche secondo
adesso
me.
È tutto congelato, c'è un momento di sospensione, perché evidentemente la Lazio in questi ultimi tre turni di campionato si gioca molto, ma io ritengo molto molto complicato che possa centrare l'obiettivo più grande, perché appunto il calendario è quello che è.
È complicato, quindi dai peso al calendario. Le ultime due domande, poi ti lascio perché vedo già gli occhietti che si stanno chiudendo dopo la tua
diretta. Ma non è ancora finita la mia giornata a livello di beghe domestiche.
Perché adesso iniziano i veri problemi. Finita la radio, come dicono a casa mia, finito il giochino della radio. Cerca di risolvere gli altri veri problemi, giusto?
Si comincia a lavorare adesso, la volta uscita dalla radio.
Sembriamo amici d'infanzia su queste, sì, per queste cose. Senti, Riccardo,
anche un po' i vecchietti del Muppet Show, soprattutto.
Lei parli per lei, io l'ho conosciuta 25 anni fa, mi sembrava anche in buona forma.
Era un giovane virgulto di Palma.
Esatto. Un'istantanea della Juventus. Uno, sì. Ultima domanda, perché Tudor non ha allenato più la Lazio? E come lo vedi adesso la Juve? Prego.
Allora, parto direttamente da Tudor, sì. Preferisco lì. Allora, Tudor non ha allenato più la Lazio perché aveva posto delle condizioni che, conoscendo il modus operandi di Lotito, erano francamente inaccettabili.
Cioè chiedeva più giocatori, era seduto a un ristorante da 100 euro, da 10 euro... Come
soprattutto
funziona?
Un certo tipo di giocatori, e chiedeva che la rosa attuale venisse privata invece di altri giocatori sui quali la società puntava moltissimo e sui quali aveva fatto un investimento economico importante, come ad esempio Rovella e Guendouzi, che non a caso adesso rappresentano un po'
Ci aveva visto lungo allora.
I punti saldi del centrocampo della Lazio. Poi per carità, lui poteva avere delle pretese a livello di rosa, a livello tecnico, che potevano dare comunque soddisfazioni uguali se non migliori, però erano delle condizioni abbastanza inaccettabili, conoscendo soprattutto i ragionamenti societari della Lazio, in particolare del presidente.
Cioè mi sta dicendo anche lei, Riccardo Quadrano di Radio Capital, che non resta la Juve, sì, con questa riflessione.
La sensazione è che potrebbe non restare, però onestamente devo dire che alla Lazio non ha fatto male.
Anche la Juve non sta facendo male, per quello che lei stava dicendo.
Tutt'altro.
Speriamo che faccia anche meglio sabato, direi io.
Questo naturalmente io non...
La rimanda al mittente.
Cerco di respingerlo in modo molto garbato, però voglio dire...
istantanea, la Juve, fa paura?
L'istantanea della Juve. Sì, perché comunque secondo me anche una Juve in disarmo è la Juve. Io ho visto la partita di Bologna e devo dire che, guarda, sono sincero, non me l'aspettavo neanche una Juve così messa bene anche da un punto di vista fisico, da un punto di vista della tenuta e da un punto di vista delle convinzioni. Poi una partita che poteva finire in ogni modo, la Juve poteva vincerla, ha rischiato di perderla.
Un Inter-Barcellona, mi sta dicendo. Un Inter-Barcellona, quasi.
Insomma, fate le debite proporzioni.
Okay. Però potevi vincerla, potevi perderla, un po' come è capitato ieri sera. Poi alla fine ricordi...
Però posso permettermi di dire che la Juventus non ha vissuto una stagione fortunata. E io ritengo, ne ho parlato anche con diversi amici juventini che hanno sposato questa tesi, che ad esempio fra i tanti infiniti infortuni che ha avuto la Juventus, quello di Bremer secondo me è stato assolutamente determinante, e credo che qualsiasi altra squadra che avesse perso, una squadra di vertice che avesse perso un elemento così importante, così centrale, avrebbe patito più o meno le stesse problematiche della Juventus. Avrei voluto vedere una Juventus con meno infortuni e con Bremer sempre in campo, e allora secondo me la musica sarebbe stata diversa.
Abbiamo fatto proprio bene ad aprire la giornata, noi che cominciamo alle 12 con Riccardo Quadrano, che la sua giornata la inizia molto prima, perché era già lucido, era già riscaldato il suo motore. Riccardo, è sempre un piacere.
Il piacere è stato mio, come sempre, Antonio, ti abbraccio e un saluto a tutti i vostri ascoltatori.
E forza il bel calcio, forza Radio Capital, Radio Bianconera e tutti gli amici che ci stanno ascoltando. Grazie Riccardo.
Viva il calcio!
Viva il calcio! Vada che è in ritardo, vada.
Ciao Antonio.
Grazie Riccardo Quadrano, Radio Capital, lo ascoltate tutte le mattine e io non riesco perché ho delle cose da fare ancora a quell'ora lì. Va bene, vi è piaciuto questo inizio? Ve l'ho fatto raccontare, la vediamo con questi occhi. E voi con quali occhi avete visto, ma soprattutto giudichereste, fosse stata la Juventus in vantaggio 3-2, magari con un allenatore, mettiamoci il nome che volete. Quale? Metteteci il vostro nome. Sarebbe da cacciare? Flick? Sì? No, di là facce contorte, non lo so, ma avrebbe ricevuto molte critiche. Un po' nel calcio bisogna anche sapersi difendere con tutti. Ci ho visto un po' l'evoluzione della Juventus. Chiaro, questo è uno squadrone, il Barcellona. 2 anni è quella, non dico pigrizia, quel verde rame che c'è ancora sulle foglioline dei più giovani, avranno trovati altri che avranno 17 anni e quello più vecchio ne avrà 21 magari. Però dico, non per vincere, per respirare davvero dall'alto verso il basso con chiunque, devi mettere a posto la fase difensiva, anche che non vuol dire mettere il pullman davanti all'area di rigore.
Cose di calcio.
Cose di calcio, secondo blocco, riprendiamo da dove ci siamo, dove eravamo rimasti. Sì, ma c'era anche il fallo sul difensore del Barcellona in quell'occasione, ma nessuno lo sta dicendo, però non siamo a fare il VAR della partita. 4-3 Inter, Barcellona a casa, rimessa laterale avanti, dietro, mani, fallo, Borsello del Real Madrid. Queste cose qui sono da interisti, dopo aver visto quella partita. Onestamente, se qualcuno mi toccasse la mia Juve che vince 4-3 per qualsiasi altra boiata, risponderei nello stesso modo. Quindi impariamo almeno di fronte a determinate partite, perché se no non ce ne sarebbe una che non dovremmo andare a controllare perché l'arbitro non alza, la guardalina non ha alzato la bandierina. Quelle partite lì, chi le vince le porta a casa. Silenzio per gli altri, e non sono assolutamente un tifoso della squadra che ha vinto ieri sera, questo lo dovreste sapere, però un po' di cultura sportiva in questo paese, in questa radio, vorrei che, almeno in questa radio, scusate la presunzione, dovrebbe aumentare. Poi, se vogliamo analizzare, ma se lo analizzassimo noi diventeremo Inter Channel, perché ho letto qualche messaggio magari riferito alla collega o al collega prima. Se dobbiamo smontare qualsiasi cosa, se non dobbiamo costruire o imparare mai niente, io imparerei che fanno 2 finali in 3 anni, anche noi. Poi saranno costretti a smantellare? Poi la vinceranno, non lo so. Io faccio appunti di logica. Poi riusciranno a ricostruire? Noi, sotto la gestione Agnelli, abbiamo regalato il recupero a chi ci stava Galassi dietro. Mandando via Marotta, e qualcuno l'ha scritto, volendo comprare un giocatore e facendo ruotare attorno il mondo della squadra, In Champions non ti sei avvicinato in quel periodo lì? In quel periodo lì, non dico 2015-2017. Era ancora una fase prima quella. Dividete bene i cicli. La storia va vista bene. L'Italia di oggi non è l'Italia di 50 anni fa. Problemi simili? Economici? Politici? Tutta un'altra roba. Quindi il calcio è molto più semplice. Ok? Quindi facciamocene una ragione. Ci viene il nervoso? Io da spettatore ho goduto, mi è piaciuto, proprio mi rilassava, fossero così le partite, perché vedo anche Venezia-Como, magari, vedo anche altre partite. Ma cosa vogliamo andare a vendere in giro? Certo, ieri sera parlavamo dell'eccellenza, però il nostro campionato forse deve imparare qualcosa dal Barcellona. Per come vedo il calcio anch'io, 8 Yamal è troppo, se volete sapere la mia. 8 è troppo in una partita come ieri sera. Sono regalati i 9 all'Inter chiunque. Il portiere ha fatto la differenza, assolutamente. Non basta solo chi segna, perché certi gol li può segnare anche il tecnico di turno, il Paolino di turno, se mi dai 5 metri, se fai il ballerino con le mani dietro e qualcos'altro. Dico che l'intelligenza tattica di affrontare il Barcellona in quel modo è stato efficace. C'è chi, ma anch'io durante la partita dicevo, stasera il 2-0 il Barcellona non lo recupera. È riuscito a recuperarlo, perché lì emergono i limiti della nostra cultura sportiva, del tatticismo. Vediamoci dietro. Erano tutti pallidi, Barella, spompati. Perché gli altri corrono? Perché si mettono la fascia al polso tra il primo e il secondo tempo per prendere per i fondelli Real Madrid e tutto il sistema calcio? Beccateli, fate il controllo antidoping o beccate il dottore che lancia delle infamie agli avversari. L'Inter che si fa recuperare due volte sul 2-0 mette in luce degli aspetti. Ma le caratteristiche della squadra quali sono state? L'utilità nel fare quello che devono fare. Thuram, che non era al 100%. Chiamiamola solo la fortuna di Acerbi, che faceva casino e l'arbitro, lo so, sorvolava un po' qua e un po' là. Ma non ditemi che non è stata una buona... Provate ad arbitrare voi quella partita lì, poi me lo dite. Ma al di là di questo, l'Inter che si fa recuperare due volte, se me lo bastoni, è vero. Ma se poi te la ribaltano loro, è peggio per chi si fa... ribaltare dopo all'88esimo con due gol in pieno recupero praticamente. È più grave quello. Lo so che invece perché era l'Inter. Guardatelo da spettatori e provate a ragionare se ci fosse stata la nostra Juve lì. Certo, recuperata due punti, ma se due gol, ma se recupero, vinco e vado in finale e batto il Barcellona, sono quasi convinto di vincere la Champions. Spero ancora nel Paris Saint-Germain. Avrete capito anche le mie riflessioni. Andiamo con i vocali, caro Luca.
Buongiorno, sono Laura.
Ciao Laura.
Io non do nessun merito all'Inter. Io do tanto di merito al Barcellona. Sì, loro ci hanno creduto, tutto quello che volete.
Quello
ma
che stiamo dicendo.
Ma due minuti alla fine della partita era un vantaggio 3-2.
Buca
loro
il pallone.
Sono grandi palleggiatori. Non la facevano più vedere la palla. Per un attimo la loro.
Vedi che lì sarebbe servito un Sarri qualsiasi, un Pirlo qualsiasi, un Allegri qualsiasi. Sarebbe finita diversamente, non si può dire, ma non si può attaccare solo da una parte. Non dico se è la Juve, solo se è un allenatore. Il risultato, se guardiamo solo il risultato, perché c'è chi scrive la storia e gli altri la leggono, tutti gli altri in questo momento, compresi noi, stiamo leggendo la storia di una bellissima semifinale, con demeriti, demeriti, ognuno dica quello che vuole, ma dove qualcuno c'è e gli altri non ci sono. È lì che dobbiamo cambiare. Idee chiare, assetto definito. L'allenatore Tudor ci ha già fatto capire che metà squadra, questa qui, non gli piace. Bene, e ho capito che Giuntoli è più a rischio di prima, nel suo ridimensionamento, nel suo ridimensionamento o nel identificare meglio per lui il ruolo che deve avere dall'anno prossimo, eventualmente. E così vedete che i temi li agganciamo. Vocali, 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 poi parliamo di bilanci col professor Brancozzi.
Carissimo direttore, purtroppo dalla vita c'è tutto da imparare. Avevamo anche un dirigente
tutto no. Hanno imparato molto loro da noi.
E lui che fa fare due finali a Inter, la sua nuova squadra, di cui adesso è presidente. Signori, questi hanno segnato il 7 a Barcellona, non è la Juventus di oggi, è una grande squadra. Qualche merito ce l'hanno, quindi bisogna riflettere e avete lavorare davvero.
Bravo! Bisogna riflettere, perché come ci scrivono anche da Radio Bianconera, la chat, la suite di Twitch, una squadra come il Barcellona che gioca tutta la stagione in quel modo, con una fase difensiva anche se va sul 3-2 gli ultimi minuti, ovviamente non può cambiare le sue caratteristiche. Perché? Perché? Spiegatemi perché. Cambiare non vuol dire stravolgere, cambiare la maglia, mettersi tutti dietro. Vuol dire fare le cose anche meglio, soprattutto in due partite ravvicinate contro una squadra italiana. Altrimenti io su quell'allenatore lì ho gli stessi dubbi. Che se allenasse la Juventus quest'anno avrebbe fatto la fine di Motta. Cosa voglio dire? La differenza la fanno i giocatori. Ma i giocatori devono far prendere l'otto in pagella, ma contribuire nel loro complesso a far vincere la squadra. Altrimenti le chiacchiere volano via spinte dal vento. Quindi deve essere bravo Yamal davanti. Adesso non voglio mettere in discussione lui, ma non è da otto ieri sera. È straordinario, ma non è da otto. Per la sfortuna? Se non vai, hai un voto in meno. Se non sai la lezione a memoria, se non la metti dentro, sbagli. Se devono dartela sempre lì, perché molti cross, molte cose le ha sbagliate. Non prendiamo solo le cose positive, ma i veri problemi sono dietro. Sono dietro. E lì ci vuole l'allenatore che lanci magari la giacca, probabilmente. Soprattutto se cambi mettendo poi anche Araujo, che dovrebbe aiutare a fare qualcosa in più. E non ti puoi far prendere due o tre volte alla sprovvista, naturalmente. Sapete con chi ne parlo? È arrivato il momento. Professor Brancozzi, lei fa i conti, me li faccia dopo aver visto questa partita. Buongiorno, prof. Ciao,
buongiorno,
Simone.
Buongiorno, Antonio. Ciao a tutti, fratelli bianconeri.
Se vince l'Inter e va in finale, le azioni Juventus scendono o salgono? C'è anche rumore?
Oggi abbiamo avuto 3-4 giorni buonissimi.
Sì.
Oggi perdiamo il 3%, ma siamo a 3.14, che è una quotazione più alta.
Altissimo.
Rispetto a mercoledì scorso che ci siamo visti. Quindi continua nel solito reframe che ti ho spiegato.
Che ci hai spiegato. Io te lo faccio ripetere ogni volta, sempre con una formuletta diversa, perché sai che ogni settimana c'è qualcuno di nuovo. Per quale motivo, che ce l'hai ripetuto... Cioè c'è questo mercato fluttuante e qualcuno rastrella. Ho imparato
la
lezione?
Rastrella è come se fosse, non so, un camion di breccia, e a forza di rastrellare rimane sempre meno breccia da rastrellare. E quando quella breccia che è rimasta nessuno la vende più, le azioni salgono. Quindi c'è poco flottante.
Poco?
Questo poco flottante se lo prende, lo vuole prendere uno, se lo sta comprando... E quindi succede che chi non ha bisogno di vendere si ritrova il titolo che sale. Quindi in questo momento, tolgo qualsiasi dubbio, il titolo è completamente slegato dall'andamento sportivo e dall'andamento economico del bilancio della Juve.
E questa è l'equazione, è la definizione in questo momento dataci da chi è, naturalmente ne ha le competenze per dircelo con altissima credibilità e affidabilità.
Ma adesso, ho sentito parlare di certezza quello che sto dicendo, però
no,
scientificamente. Non c'è un motivo per cui salgano così.
No, la spiegazione che ci stai dando, ovviamente,
oggi,
da grande esperto, certo.
Il valore in questo momento, parliamo di 1.842 milioni, cioè siamo a 2 miliardi di valore.
Ieri ho parlato con un azionista Juventus, non svelo naturalmente l'identità, ma un tifosissimo come lei, Brancozzi, e mi dice, sì. Mi parlava di Tether, vorrei tornare un po' lì, perché sono loro che hanno un po' rastrellato per il bene della Juventus.
Dovrebbero essere loro.
intanto sono saliti, quindi potrebbero essere ancora loro, eccetera. Non si spiegava il motivo, ma del fatto, ma perché ne prendono così tanto che poi tanto non hanno diritto di voto equivalente alle azioni che comprano?
Allora, intanto loro hanno talmente tanti soldi che prendere questi poche lire, euro di euro per loro è come per noi andare a prendere un pacco d'acqua, ecco. Anche meno forse, anche meno.
Due cestelli per salire al primo piano.
Quindi non è che ci devono pensare, oddio, faccio l'investimento sulla Juve o no. Lui è un tifoso juventino sfegatato, tant'è che Miga, Make Juve Great Again l'ha coniato lui. Quello che io credo lui stia facendo intanto di dire vi do una mano, perché comunque avere, come ho spiegato la volta scorsa, sì, un investitore di questo tipo a fianco è sempre una bella notizia, non è mai una cattiva notizia, perché comunque sostenere il corso è una cosa importantissima, e si voglia mettere in mostra e voglia metterci a disposizione della proprietà, credo. Ecco, quindi sai, se tu devi andare ad arrivare a fare un accordo, si inizia prima no, a guardarsi da lontano, poi magari faremo un appuntamento, ci incontreremo, eccetera, eccetera. Quindi questo qui, secondo me, è il primo passo verso questa manifestazione di interesse a essere parte strutturale all'interno della Juventus.
Professor,
questo è quello che penso.
Certo.
Io.
Prof. Brancozzi, su Radio Bianconera, la radio ufficiale dei tifosi della Juventus, ma ti convince questo approccio? Ti convince? Lo chiedo asetticamente.
Ma io mi metto, sai cosa ho fatto?
O sono i tempi moderni?
Mi sono messo nei suoi panni.
Ah, ecco, okay? Spiegaci.
Intanto Arduino fa parte dei cosiddetti nerds, che ai tempi nostri erano un'offesa, no? Oggi invece è un bella complimento questa, perché lui è un genio assoluto. Fra l'altro lo sto seguendo, ha una visione utilissima per l'analisi di scenario futura, ha un'intervista bellissima dove lui descrive il futuro, vi invito a vederla, eccetera, eccetera. Quindi lui ha un approccio nuovo.
Preparatevi, perché anche Radio Bianconera vi sta preparando il sorpresone di fine campionato, Non vi svelo niente di più, prego.
E quindi ecco, non mi stupisce, è quello che farei io, ecco. Io mi sono fatto la domanda, tu se fossi al suo posto, cosa faresti? Farei così, piano piano, senza rompere le scatole, senza danneggiare gli interessi altrui, senza...
Riconoscendo e distinguendo i ruoli anche.
Esatto, lui non sta facendo niente di male, niente che soprattutto danneggi qualcuno.
Questo, anzi, stiamo vedendo il risultato economico.
Non danneggia nessuno, ok? Questa operazione...
Lo apprezzi, questa modalità la apprezzi.
Questo tuo amico che hai intervistato, lui sta avendo un vantaggio, perché se non ci fosse stato Arduino, le azioni adesso verrebbero...
Infatti dice, io non le cedo le mie azioni, e ne ha diverse.
Verrebbero la metà. Adesso uno che dice, c'è uno che sta comprando, uno non lo vende più, capisci?
Certo,
e quindi
certo.
Questo è un altro
Senti,
ti
complico il ragionamento che abbiamo fatto finora. Tu hai detto, nei suoi panni avrei fatto così. Ti complico il problema, perché qui hai fatto il prof, adesso lo faccio io il prof, e tu fai l'allievo che ti presenti all'esame. E nei panni
io
di John Elkann...
Faccio sempre l'allievo. Cerco di capire qualcosa che non so.
Senti, nei panni di John Elkann, mettiti nei panni di John Elkann, vedi quel movimento lì, quell'approccio lì, cosa pensi? L'azionista di maggioranza.
Mi metterei a valutare i pro e i contro.
Mi ne dici uno e uno, se è facile individuarli?
Condividere il rischio, condividere le scelte, essere forti, perché poi a questi livelli è possibile fare degli accordi blindati, si possono fare quello che tecnicamente si chiamano le joint venture, no? Quindi si gestisce insieme una cosa, però contando uguale, eccetera, eccetera. Lui già l'ha fatto con Peugeot, l'ha fatto con Stellantis, quindi è uno che è abituato a collaborare. Viene dalla scuola di Marchionne della collaborazione ne ha fatta proprio l'arma vincente dell'epoca di Marchionne. Quindi io sono sicuro che loro staranno facendo quello che tecnicamente si chiama analysis SWOT, no? I punti di forza, punti di debolezza, minacce e opportunità. Quindi fanno uno scenario, fanno delle congetture e dicono, se lo mettiamo dentro, che succede? Succederà di vantaggio questo, di minaccia quest'altro, eccetera, eccetera. Però a quei livelli lì, scordatevi che si ragioni come potrebbe ragionare io nella mia piccola azienda, no, ma non me ne frega niente, lo mandiamo a quel paese, eccetera, eccetera. Cioè lì si valuta tutto prima di fare una scelta, cioè parliamo di livelli alti.
Assolutamente, interessante. Andiamo negli spogliatoi. Simone Brancozzi, allenatore, sabato contro la Lazio. Non c'è Cambiaso, non c'è Yıldız. Come me li rimetti in campo i ragazzi?
Intanto hai visto che ho giocato a 4, ci avevo azzeccato l'altro giorno. Quindi, con gli esterni, ti ricordi, mi hai detto come si sarebbe messo in difesa, eccetera.
Sì, c'era uno che scalava, però rimanevano... Certo.
Dimmi... A 4 uno solo sale. Sale uno solo, quindi non sale ormai il doppio laterale, capito?
Sì.
Ma, allora, sabato giocano due squadre che hanno la stessa filosofia. Pressing ultraoffensivo sulla riconquista della palla. Quindi sono una partita uno contro uno. Quindi prendiamo ognuno un uomo, un punto di riferimento, e poi andiamo a duellare. Sarà una partita fatta di duelli. Vincerà chi ha più voglia di vincere. Ci vorrà... Ieri sera io ho visto uno spettacolo sulla tecnica del Barcellona. Ho visto una cosa, un livello altissimo di tecnica. Non so se l'avete visto, sì. La palla rimane incollata ai piedi di tutti i giocatori.
Sì.
La differenza di quel tipo di gioco, non, tanti leggo oggi, ma quelli stoppano la palla. La gravità, voi riguardatevi, la palla è incollata sul primo controllo, la palla si incolla al piede.
Ne parlavo con un tecnico l'altro giorno, un mister settori giovanili legati al mondo Juve. Mi diceva, sì. Il problema in Italia è che per lui, adesso cerco di ricordare perché era un fuori onda la percentuale, 20%, il problema in Italia è che si dedica alla tecnica solo il 20%
niente,
e l'80%
niente,
alla
niente,
tattica.
Ma Del Piero ogni volta che parla di tecnica, parliamo di Del Piero,
sì.
Dice il primo controllo è quello che fa la differenza. Se tu guardi l'origine di tutti i mali su una giocata è il primo controllo. Il Barcellona nel mondo ha il primo controllo che è pazzesco, la palla si incolla al piede, voi andate,
è un marchio di fabbrica il primo controllo,
e la palla viaggia velocissimo, cioè il passaggio è forte addosso all'uomo, capito? Quando fanno l'1-2 magari lo danno in profondità, ma addosso all'uomo la palla si incolla, poi si incolla e loro si girano e ti puntano, quindi diventa difficile, capito? Poi ieri sera l'Inter, bisogna ammetterlo, perché hanno fatto una grossissima partita di, diciamo così, di voglia di vincere. Ecco, sabato a noi servirà la voglia di vincere, perché la partita con la Lazio la vincerà chi ha più voglia di vincere, non chi è più, perché quando tu hai una competizione, un singolare tensione, come si dice, vince chi ha più voglia di vincere, quello che è svogliato non vince.
Certo. Senti, volevo andare proprio sul chi prenderà il posto di Cambiasoli. Mettiamo che di giocare nello stesso modo, Cambiaso sinistra che non c'è, Yıldız non c'è, forse recuperiamo Vlahovic, quindi chi
Savona
mi metti?
Savona non è andato male.
E davanti c'era Cambiaso. Lì chi ci metti? McKennie? O sposti Weah a sinistra?
Ci può mettere McKennie, ci può mettere Weah. Non so se giochi. Vlahovic, che sai? Che notizia dai? Non ci sarà?
Cup Miners ha un fastidio che è meglio evitarlo. Vlahovic dovrebbe essere aggregato dopo non aver stretto i denti.
Quindi giocheremo con una punta sicuro.
Sì, io penso ancora con l'Umanie, se vuoi sapere la mia.
Con una punta sicuro, con l'altro che gli gira attorno. Non lo so, Savona sta facendo bene, io adesso non so, penso che più o meno, purtroppo siamo pochi adesso in roster,
siamo
quindi
pochi,
è pure
esatto.
Facile azzeccarlo, non è che ci vuole tanto.
Anche solo per quello.
Ma questa è quella la storia di Moggi, no? Quando Moggi diceva agli arbitri, non è che lui è perché ci aveva telefonate strane, è perché... le combinazioni portavano per forza ad avere quell'arbitro, poi dopo è stata romanzata questa cosa qui, era una scelta obbligata, quindi
certo.
Ieri sera siamo stati in Salento, grande successo con
ecco,
la
volevo
Gianconera.
Chiederti, io ho sentito l'avvocato
Roma,
Durante
grande successo, stiamo lavorando molto, non lasciamo soli i tifosi juventini, quel che è possibile fare lo faremo senza lasciare nulla di intentato con le nostre domande. Abbiamo bisogno di sostegno, quindi andate sul nostro sito Fondazione JB e per favore sosteneteci.
Assolutamente. Senti, so che è andata molto bene, salutiamo anche l'avvocato Durante che è in viaggio, sta rientrando con tutto lo staff ieri sera in Puglia, la sera prima, in quel di Roma insieme al nostro Alessandro Santarelli.
Ci siamo andati il 5 maggio a Roma.
5 maggio, sì.
Che non è una rata a caso, un posto a caso.
Ah, cosa è successo il 5 maggio?
Ah beh, non lo so, dimmelo tu.
mamma mia, quante lacrime ci sono ancora in giro. Va bene, ma al di là di questo, ti volevo chiedere una cosa. Avevo sentito la fondazione, Simone Brancozzi ne fa anche parte, e testimonia con noi in questa fascia oraria, altri intervengono in altre fasce orarie. Il tifoso bianconero si chiede come avete recepito, no, la squalifica di una giornata come fondazione, non dico come juventini, come interisti, la fondazione che sente, che mette in parallelo i casi Inter, i casi Juventus, i rapporti con le tifose, con le tifoserie organizzate, eccetera, vedere che finisca, posso definirla, con una giornata di squalifica?
Guarda, cioè... noi non abbiamo le carte, no, sappiamo quello che sanno gli altri. Il nostro team legale sta valutando di fare azioni.
Ecco, sempre, raccontami bene questo, perché ce lo chiedono tutti i giorni e io non mi espongo.
Senza accusare nessuno, facendo le domande, chiedendo spiegazioni, eccetera, eccetera. Però qui il dato è che noi, lo ricordo a tutti, per Orsolini, per Dragusin e per Mandragola, cioè quindi per una plusvalenza che poi si è rivelata reale, perché questi giocatori sono addirittura rivalutati rispetto a quel prezzo, quindi la plusvalenza non c'è stata. Il valore di plusvalenza non imputato erano 20 milioni, che è il 4% del fatturato di quegli anni. Ora, un CTU che fa una perizia aziendale, quando una valutazione oscilla più 5 e meno 5, al giudice dice che non c'è sopravvalutazione o sottovalutazione. Quindi tecnicamente non c'è stato un falso in bilancio, ok? Nemmeno una condotta sleale, che è quella che c'è stata. Quindi per 20 milioni ci hanno tolto i punti che ci hanno tolto, ma ci hanno fatto perdere 100 milioni che ci stanno ancora pesando. Qui per rapporti con la curva, eccetera, perché poi uno che patteggia dice che è vero, non è che dice che non è vero, sono stati squalificati per una giornata. Adesso dico a tutti, tutti quanti, l'uomo della strada può capire benissimo quanto siamo noi sorpresi, per non usare altro, di questo doppio binario, di questa doppia cosa. Quindi, però, lungi da noi da fare le azioni, faremo le cose che ci permette di fare l'ordinamento, ma sicuramente le faremo.
Bene, così abbiamo anche spiegato col professor Brancozzi, Simone Brancozzi, di Identità Bianconera, qual è la procedura. Non è che Identità Bianconera c'è un problema, partono, si armano e vanno. Pongono dei quesiti, raccolgono le carte, studiano.
Si possono fare le proteste, ma alla fine non lascia il tempo che trova. Bisogna studiare. Noi studiamo e facciamo domande.
Esatto.
Studiamo e facciamo domande.
E chi deve naturalmente darle, deve rispondere.
Poi deve rispondere. Risponde, adesso è un anno che le facciamo, non è tanto tempo. È un anno che abbiamo iniziato a fare.
Sembra
domande.
Sono nati un anno fa, assolutamente.
Sì, sono 2 anni, però che facciamo le domande è un anno,
diciamo che qualche risposta è anche già arrivata, anche qualche scusa.
Qualche risposta è arrivata, qualcun'altra no, qualcun'altra la sollecitiamo, ma diciamo così, dei missili, di qualche sommergibile in giro ce l'abbiamo.
Qualche sommergibile addirittura, questo non lo sapevo, ne parleremo la prossima settimana con il professor Brancozzi, grazie e alla prossima, prof. Allievo Brancozzi.
Volevo dire che noi stiamo preparando la denuncia a chi ne è per la bestemmia di Locatelli. L'abbiamo fatto per la bestemmia di Lautaro, l'abbiamo fatto per la bestemmia di Bisek e la faremo anche per quella di Locatelli, perché Locatelli sabato a Bologna ha bestemmiato. E siccome il nostro capitano e siccome la nostra finalità è quello di ripulire il tifo e ripulire il calcio, anche se è il capitano della Juventus, noi faremo la denuncia a chi ne è.
Con questo mi stai spiazzando, nel senso non lo vedevo come argomento, ci confermi che quindi avanzerete questa richiesta anche nei confronti del...
Io per quel che conto ho chiesto di farla.
Ho capito.
Poi, lì c'è un team di legali, eccetera, però so che la faranno.
Vedete come opera e questo ci fa piacere perché ci hai descritto in tempo reale...
Ma guarda... Le cose stanno arrivando, i risarcimenti delle mediazioni, perché tutti quelli che offendono la Juventus, i Juventini, sì, eccetera, eccetera, gli scrivono una letterina e arriva la mediazione. E quindi adesso, per esempio, un tifoso dell'Inter in questo caso ci ha detto che vuole transare, quindi lo inviteremo e faremo pagare a lui la cena quando saremo a Cesena e ci saranno altri tifosi. Quindi vedi, noi non abbiamo velleità di vendetta, capito? Ma vogliamo
calare.
Vogliamo puntare l'attenzione sul fatto che il calcio deve ritornare quello
essere
dei bar.
Trattato in un altro
quello
modo.
Quello dei bar.
Quello dei bar. Parola di Simone Brancozzi, Identità Bianconera. Grazie, prof. Alla prossima settimana.
Ricordi il sito fondazionejb.com.
www.sportivita.com. Sì, sì, ormai l'hanno imparato a memoria. Grazie, alla prossima.
Ciao, ciao, ciao a tutti.
Noi abbiamo finito la nostra prima ora di trasmissione. Qualcuno dice troppo Inter. Quante volte l'avremo citata oggi dopo una partita come quella di ieri sera? Quanti ragionamenti abbiamo collegato? Quanto di quanto Juve abbiamo parlato? Se no c'è sempre il telecomando, eh? Potessimo usarlo anche noi a volte, o la Juve con qualcuno di voi. Managgia, managgia. Bei messaggi, riprendiamo da qui. Poi c'è Carini, mercato, poi... Frustate o bacchettate, dipende dai punti di vista. A tra poco.
Cose di calcio.
Ben ritrovati, Cose di calcio, seconda ora, tra un po' con Nicolò Ceccarini. Vado già ad aprire naturalmente tutto mercato web, punto di riferimento non solo per i bianconeri, ma per tutto il mondo del calcio, per quello che riguarda i temi principali, ma anche quello in prospettiva mercato. Tanta Inter, tante riflessioni legate anche da chi... fa paragoni con altre partite, quella del Mundial del 70, la fanno in tanti, una bella partita, va riconosciuta. Togliete i panni del tifoso, sedetevi e poi potete andare a vedere, scrivere, eccetera. La gomitata, non la gomitata, la partita, il Bologna, la Juve, l'anno prima, di qua di là, fin quando il calcio sarà e non peggiorerà ancora, perché io ci sto malissimo quando i guardalini non riescono ad alzare la bandierina ormai più neanche di fronte all'evidenza e devono aspettare la macchinetta che glielo dica, a volte, perché poi mi sorgono dei dubbi anche a me, dubbi nel senso perché in quel caso sì, in quel caso no, non capita solo all'Inter o solo al Como o solo alla Lazio, però tutti gli allenatori, Fabregas compreso, eravamo a Como, si lamentano e quest'oggi voglio parlare del direttore di gara. Così è comodo, arbitrate voi una volta e vedrete, ma nel senso non per giustificare niente di ieri sera. Intanto, arbitri, 36esima giornata, perché ridendo e scherzando siamo arrivati alla 36esima giornata e allora Lazio-Juventus verrà arbitrata dal signor Massa, Davide Massa. E questo è quanto approfondisce anche tutto mercato web. Salto invece sulle colonne per dirvi anche i punti di vista, non tanto diversi, simili, uguali, poco importa, ma vanno letti per farsi un'idea migliore, perché se guardiamo solo che noi siamo i più belli, i più giusti, ciascuno di noi, si guardi allo specchio e siete forse in due, forse in due. Gobbi, ma dello sponsor non si sa più nulla? Dado da Milano, lo sponsor è pronto per il campionato del mondo. La Juve aveva quasi l'accordo, che poi è saltato per motivi politici legati, anche inopportuni, viste le condizioni di vita, onestamente. Quindi lì qualche manager l'ha fatta un po' più, col passo più lungo della sua gamba, dal punto di vista politico il risultato è inopportuno e non so chi ha deciso politicamente o meno, da cittadino, da juventino no, è mancata sicuramente un'entrata, ma probabilmente poi sono quelle entrate che durano il tempo che trovano, perché magari i soldi poi non ci sono in cassa, visto che Ita stava per essere venduto. Quindi cerchiamo di ragionare anche come onesti cittadini, e quindi rientrerà Jeep con uno sponsor turistico americano in vista di quei 15-30 giorni di una piccola sovvenzione. Arriva sempre dal proprietario del bancomat, quello che dite che non è juventino. Se io non fossi juventino non darei una lira, non solo perché sono proprietario, me ne sarei già disfatto di quella faccenda lì. Cercate di comprendere anche così lo sforzo di chi dimostra la propria fede calcistica in un modo diversissimo dal vostro, che al massimo spendete 400 euro di abbonamento, una maglietta comprata in 30 anni di Juventus ufficiale e invece spendete tante parole per non trovare mai un accordo. Se metteste i soldi, come in una riunione di condominio, vedreste che i lavori li fareste con più in modo più cauto. Oggi vi rispondo direttamente così, perché quando non si paga direttamente bisognerebbe comprare tutto, mandare via tutti, riprendere tutti, neanche quell'altro, neanche quest'altro, vi vorrei vedere gestire casa vostra, non entro, non suono neanche, però siamo Radio Bianconera e noi ci possiamo permettere di fare queste riflessioni con voi, prendendo spunto da quei tanti messaggi vocali, tipo quelli che ci sta facendo adesso ascoltare Manuel, che saluto perché è arrivato anche lui, si è ripreso dopo la nottata di Inter-Barcellona. Manuel, vocali.
Bravo direttore, bravissimo direttore, Pierpaolo D'Anaver, bravissimo. Erano 20 anni indietro, abbiamo fatto i regali più grandi per farceli raggiungere, e questa colpa ce l'ha Agnelli. Erano meglio 5 scudetti di fila e vincere qualche Champions League, sinceramente. Cioè, sono stati fatti degli errori grossi. Bravo direttore, bravo.
No, troppo bravo nel darmi del bravo, perché giustamente molti penseranno di no. Non baratterei 4 scudetti in meno per una finale, cioè per una società più avanti di dove siamo. Invece ci siamo fatti illudere dal teorema dei quarantenni, dalla Super League. Ne state sentendo parlare della Super League? O è una super supposta quella che ci siamo presi? Tanto per essere chiari, perché tra di noi possiamo parlarne così. Ci siamo fatti illudere. Io vedere Marotta a fianco, a parte Ceferin indietro, uomini che erano della Juventus, quelli inquadrati, uno su due erano dello staff bianconero. Rendetevi conto. Bravi? Non bravi? Marketing? Hanno smantellato tutto. Hanno smantellato tutto. Ma non Giuntoli. Giuntoli è arrivato nell'ultima fase. È iniziato prima il decadimento. Più che decadimento, il tentativo di, che secondo me porta una cessione, a un ingresso di un altro socio, Paolino SPA o SRL, SPQR, non lo so, ok? Noi abbiamo lasciato le nostre idee senza depositare i marchi sul tavolo dell'Inter, senza neanche andare con presunzione alle riunioni di Lega, perché eravamo troppo snob. Ci hanno fregato davanti e dietro. Ci siamo voluti far fregare davanti e dietro. Non so se rendo l'idea. E ci troviamo che l'ultimo arrivato deve capire su che pianeta è caduto e si arrabatta anche lui, Giuntoli, con grandi responsabilità e con poca esperienza nel gestire un grande club. Ci siamo fatti sfuggire Marotta, che non è l'unico. Ce ne sono altri, con dimensioni più basse magari, con esperienze più basse. La grande capacità di Agnelli, di quel gruppo di lavoro, che non salutava neanche, che non sorrideva neanche delle sue vittorie, perché per me chi non gode delle sue vittorie, chi non festeggia le sue vittorie, ha qualcosa che non va bene. Quindi benvenga qualcosa che avanza, che ci racconti come raccontarci fuori, non con i giochini, con il pallone tra Yıldız e Nico Gonzalez. Devono farlo in campo il giochino, di chi la butta di più dentro, con esercizi tattici, tecnici di più. Non so se ho reso l'idea. E provando a far eleggere Marotta in federazione, prima che acquistasse un cuore con un altro colore. Io, più che dirvele le cose opinabili, ma spero che vi facciano riflettere. Più di tante cose che è il guardaline che non ha alzato il Barcellona di qua di là. È la forza, la compattezza. E pensate che Inzaghi era stato accostato alla Juventus. E pensate, abbiamo virato, non che adesso è un eroe, perché prima è un eroe, poi poteva essere un deficiente, quello che è. Ok, ha fatto il suo, messo nelle condizioni di, e difeso. Noi non abbiamo difeso, Sarri, Pirlo, abbiamo ripreso dando un casino di soldi ad Allegri, ne valeva la pena? Comprando un attaccante, ne valeva la pena? Se hai la ciliegina, non è la torta? O forse il frigo? La torta si squaglia. E va bene, lo sfogo del direttore, torniamo ai temi, quei temi che ci lancia naturalmente tutto Mercato Web, perché mercoledì Abbiamo 10 minuti con lui, un quarto d'ora circa, e il direttore di Tutto Mercato Web, Niccolò Ceccarini. Ciao Nick.
Ciao, ciao direttore, buon pomeriggio a tutti, ben
ritrovato anche a te naturalmente. La sintesi della serata di Champions che culminerà questa sera, la sintesi, quello che mette in primo piano Tutto Mercato Web.
Devo dire la verità, noi ci siamo riconciliati tutti con il bel calcio, perché 3-3 all'andata, 4-3 al ritorno, dal nostro punto di vista è stato bello che il calcio italiano abbia potuto battere il calcio spagnolo nel doppio confronto, anche se sono due filosofie di pensiero totalmente diverse, quella del Barça e quella dell'Inter. Ha segnato solamente il cuore e la solidità di una squadra che ha voluto a tutti i costi arrivare in questa finale dopo quella che hanno giocato, ricordiamolo, insomma, Istanbul, e sappiamo tutti come è andata per l'Inter. Adesso riproveranno contro un avversario che sarà il Paris Saint-Germain all'Arsenal, però ieri sera devo dire che francamente abbiamo visto veramente, cioè, queste due semifinali andata e ritorno, Inter-Barcellona e Barcellona-Inter, sono state splendide.
Io l'ho definita da spettatore neutrale, diciamo così, per certi versi, appassionante, epica, certo, scrivono i giornali, eccetera. Ma se fosse finita così una partita dove il cuore è coinvolto in Italia,
sì,
o in Europa contro un'altra squadra, cioè la nostra squadra del cuore, i giudizi, fossimo usciti, guarderebbero al gioco, guarderebbero al risultato, all'eliminazione, alla prospettiva, ai bilanci?
Allora, si guarderebbe sempre il risultato, Antonio, perché la prima cosa che rimane, perché tu puoi fare il calcio champagne, il calcio spettacolare, poi però esci, magari difendi tutta la partita e fai un tiro e fai un gol e vai in finale, perché come diceva Giovanni Trapattoni, no, e come ha sempre detto anche lui, chi alla fine, no, quando si va a guardare nel libro degli annali, no, di quello che uno ha fatto a livello sportivo, rimangono le vittorie, rimangono i successi, rimangono le finali, rimangono i traguardi raggiunti, e quindi quello fa sempre la differenza. Poi è chiaro, ci sono due modi di pensare calcio diversi. La cantera del Barcellona è straordinaria, perché a parte la Miglia Mala ha talmente tanto talento, quando vanno avanti con quelle ripartenze francamente ti riconcili, no, con il calcio, dici, non è possibile, guarda che bellezza di proposizione offensiva, però poi alla fine contano i risultati. Quindi ti dico, il sentimento è la grande sofferenza, perché quando vinci una partita così c'è grande sofferenza, però se mi chiedi quale rimane sempre la discriminante, è il risultato finale. Poi, perché io penso che a tutti piaccia vincere giocando bene, ma piaccia sempre vincere anche giocando male, ecco, se mai dovesse succedere.
Alle 10.30 Tutto Mercato Web batteva questa info, questa riflessione: Juventus, la Champions può regalare una punta, senza un big dovrà dire addio.
Ecco, no, preciso che l'Inter ha giocato bene, perché non vorrei che...
Sì, sì, no, non verrai equivocato.
No, nel senso assoluto, conta vincere, poi se lo fai in maniera spettacolare, meno spettacolare, non era riferimento ovviamente all'Inter.
No, era alla filosofia, certo, hai fatto bene a precisarlo. Senti, una punta in caso di Champions, al di là della tabella, le tre partite che restano da giocare, ricordiamo due in trasferta per la Juventus, a partire da quella di sabato con la Lazio, sì, l'ultima col Venezia, e in mezzo l'Udinese in casa, in cui però già si potranno tirare magari le somme. Sono una punta, cioè la cessione del big, poi sì, da inquadrare quale, e chi non rinnova, chi è sicuro di restare e potrebbe andare via, quali sono le variabili del mercato Juventus al di là del quarto posto?
Allora, è chiaro che la Champions aiuta tanto, no? Perché se tu ti qualifichi entro i primi quattro posti hai anche un budget economico diverso. Io non credo che ci sia, questo l'ho detto altre volte anche da te, Antonio, che non c'è la volontà della Juventus di sacrificare un big. Non è questo il punto. Cioè, la Juventus non è, a prescindere dalla Champions, deve per forza di cose pensare di vendere un giocatore importante. E la vendita di un calciatore dipende molto anche dall'offerta che ti arriva, perché se arrivano 60 milioni per Cambiaso, è chiaro che la Juventus su 60 milioni per Cambiaso ci ragiona, magari lo cede anche, perché con quei 60 milioni stiamo parlando di un grande giocatore, stiamo parlando di un grande esterno, per cui non è facile rimpiazzarlo. Però è evidente che a quelle cifre devi per forza fare una riflessione. Ildiz è un talento assoluto, nel caso dovrebbero veramente tirar fuori tanti milioni di euro, però non è questa. È chiaro che la situazione del mercato è sempre volubile. Io credo che la Juventus una punta la prenderà.
Cech, ti stiamo perdendo un po' come sempre sulle onde.
Ora mi senti?
Un po' meglio.
Ecco, no, dicevo, diciamo il rinnovo di Milik un po' mi ha sorpreso, ma ho capito la motivazione per avere comunque un attaccante ancora a disposizione, nonostante non abbia praticamente mai giocato. Però l'obiettivo della Juve è, come ti ho detto tante altre volte, provare a tenere Colomani con la formula del prestito oneroso con diritto di riscatto, a una valutazione che secondo me faranno intorno a 50 milioni di euro.
Obbligo poi? Sarebbe un obbligo?
No. L'obbligo no, perché comunque loro puntano a un prestito oneroso con diritto su Colomani, cioè loro vogliono vedere se riescono a prendere. Se tengono Colomani, c'è Milik e c'è Vlahovic, intanto hanno messo le cose a posto. Poi secondo me su Vlahovic ci sarà movimento, allora io penso che una punta centrale nuova la vadano a prendere. Ti ho già detto anche altri.
Campionato inglese? Ex giocatore di campionato italiano?
Secondo me è più un giocatore, sì, bravo, è più un giocatore del campionato italiano, ma che oggi gioca al Galatasaray. E per me è Osimhen. Il giocatore che secondo me hanno individuato è Osimhen, ma come sappiamo, fare una trattativa Juventus-Napoli in questo momento per Osimhen penso sia di un grado di difficoltà come non so, potrebbe essere andare a toccare la cima dell'Everest, no? In due ore, ecco, quindi è complicato, però l'ambizione è quella di mettere i giocatori forti, questo sì, e poi devono sistemare anche altre cose, capire la difesa, il centrocampo, perché prenderanno anche un centrocampista, però credo che i due colpi saranno uno a centrocampo e l'altro in attacco.
Senti Nicolò, ti lascio qualche minuto prima ai tuoi impegni, però mi devi chiarire un aspetto, tu il mercato ormai lo mastichi da quando non avevi denti. Ok? Dai tuoi primi passi nel mondo del calcio, tanto per intenderci. La Juve come ha speso i suoi soldi negli ultimi anni? Cioè i parametri di mercato, cioè è stata indotta un po' dalla necessità incalzante del difensore per un infortunio, cioè senza voler trovare alibi. O
no, ma guarda, io
è rimasta un po' spiazzata la gestione Giuntoli, perché se ne parla e ce lo chiedono anche da casa.
No, allora è ovvio, no, che tutto è criticabile, quindi siamo qua a parlare, cioè come noi possiamo sbagliare un articolo, una valutazione, un direttore sportivo, e non parlo ovviamente di Cristiano Giuntoli, ma parlo in generale,
sì.
C'è un acquisto che ti viene meglio, un acquisto che ti viene peggio, e questo ci può stare. Quest'anno insomma ci sono stati anche tanti infortunati, tante cose che non sono andate, poi da alcuni giocatori la stessa società si aspettava molto di più, però secondo me è la filosofia che va analizzata, cioè oggi la Juventus è estremamente giovane, quindi loro hanno deciso di fare un progetto più a lungo termine, chiaramente che comportava dei grandi rischi, perché quando tu metti all'interno di un gruppo tanti giovani potenzialmente di prospettiva, è chiaro che devi pagare qualcosa. Forse, voglio dire, Thiago Motta avevano pensato potesse essere l'allenatore giusto per far crescere questi giovani, e qualcuno lo ha valorizzato, però evidentemente non ha funzionato. Ma la filosofia era quella, ringiovanire, abbassare il monte ingaggi e dopo, al terzo anno, provare a essere competitivi nuovamente per lo scudetto. Questo era il discorso. Chiaramente c'era anche da rientrare, perché la Juventus doveva rientrare a livello di conto, e quindi hanno provato a far questo. Ci sono riusciti, non ci sono riusciti, ci stanno provando. Sicuramente oggi i risultati potevano essere migliori, io sono il primo a dirlo, perché ci si aspettava qualcosa in più, sì, qualcosa non è andato, sì, però adesso siamo di fronte ad una situazione in cui questa stagione, che sta per cominciare la prossima, ovviamente vediamo come finisce questa, sarà fondamentale per il futuro della Juve, cioè fondamentale per capire dove andrà la Juventus e quali potranno essere le sue ambizioni. E per questo ti dico che questo percorso, dopo questi primi due anni, adesso è pronto ad una svolta, e deve avere una svolta, e credo che l'intenzione della società, il principio di Cristiano Giuntoli, è di dare una svolta finale per far decollare questo progetto che parte da lontano e che però adesso ancora non è decollato.
Ne approfitto per chiederti, prepararci per le prossime volte, visto che poi finisce un campionato, inizia il campionato del mondo per club, Inter e Juventus ne sono impegnate. Stasera la Juventus Next Gen di Massimo Brambilla è impegnato in quel di Crotone per fare tentare un passo non impossibile oltre questo turno dei playoff. Era partita malissimo la Juventus di Montero, ha recuperato davvero tutto quello che poteva recuperare. Secondo te, quanti giocatori della Next Gen, quelli che meritano per ruolo, per necessità della prima squadra, potrebbero partire, mi limito anche ai tanti e ai pochi, uno o cinque, quest'estate con la prima squadra?
Ma allora io credo che l'esperimento giovani che la Juventus ha già fatto in questa stagione comporti che probabilmente forse ora è anche il momento di limitarli, cioè questi esperimenti, cioè perché comunque poi alla fine devi fare anche una squadra con un po' di esperienza. Magari valuteranno quelli, se ce n'è due o tre, che possono dare una mano in un contesto più ampio, però ora loro hanno bisogno anche di mettere dei giocatori d'esperienza, perché voi sapete meglio di me, lo sai meglio tu di me in assoluto, che per vincere ci vuole anche l'esperienza. Cioè il giovane ti dà la prospettiva, la spensieratezza, l'allegria, ma quando c'è la difficoltà il giovane è il primo che ha la problematica, perché comunque sia non ha. E quindi io credo che il discorso Next Gen l'anno scorso sia servito, no, per fare anche delle cessioni importanti per il bilancio, ma che ora si stia intraprendendo una nuova pagina.
E ci aggiungo, Nicolò, perché condivido appieno, l'inserimento di questi giovani deve avvenire gradualmente, tempo debito, cioè tutte le frasi riflessive che possiamo fare, ma nel momento giusto di crescita, cioè esatto, quando magari il momento è anche più giusto rispetto a
quando
le cose girano in un certo modo,
esatto,
e non sappiamo ancora come girerà dopo Juve-Lazio, benissimo, malissimo o alla fine del campionato. Nicolò, come sempre, grazie, alla prossima settimana, buon lavoro, tutto mercato web.
Un saluto a tutti voi, ciao, 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 buon lavoro.
Per chi
ciao
non avesse tutto mercato web sul suo cellulare, è semplicissimo, tuttomercatoweb.com, e lì potete a volte anche non accendere la radio, di notte, dopo le 3 di notte, vero Manuel? Assolutamente sì. Ci fermiamo, perché poi sono, non mettermi quel jingle lì, frustate. Sentiamo la bacchetta oggi. Mi taccio.
Cose di calcio.
Eccoci, caro Manuel. Ad ogni problema corrisponde una soluzione giusta. Cerchiamo di alleggerire il carico di tutti questi cambiamenti tecnologici. Come?
Solo una cosa non c'è rimedio.
Lo so. Quando uno va a dormire e non si sveglia più, mi diceva mio nonno. Ma lui si è svegliato tanto tempo. Va bene. Chapeau Antonio per quanto ho appena detto. Io ti ascolto e mi sento male, perché so quanto è dannatamente vero tutto ciò che dici. La verità io non ce l'ho in tasca. Sicuramente ci sono delle sfumature anche dei miei ragionamenti, del mio ragionamento nello specifico. Non è una partita, mi piace quello come cross a 8, 7, 5. A me non piace essere generoso, piace essere serio, obiettivo, schietto. Quindi, lunga vita a chi ha generato nella storia della Juventus quello che ha generato, presidenti, giocatori, eccetera. Ma quando non funziona la macchina di squadra, in un gioco di squadra, in una gestione di squadra, già lì mi accorgevo che cambiare troppo i dirigenti, quelli che avevano funzionato, che seguivano i conti. Però vi dico anche quello che mi veniva detto, e qualche volta l'ho detto. Non posso proprio dirvi chi, come, quando, perché, virgolettati. Quando ti impongono determinate regole, o se me le imponesse esageratamente non chiare il mio editore, io sarei costretto quasi a lasciare, o lui a lasciare me a casa. Qualcuno sarebbe contento, degli ascoltatori. Spero nel mio editore. Però, per dirvi, se mi metti delle regole che non rispecchiano la mia professionalità, se vogliamo fare chiacchiere da bar, non è questa la radio. Ci sono tanti profili social dove 3 mesi fa erano con Motta e volevano un altro, e non andava bene quello che diceva il direttore, non andavano bene le domande che faceva il direttore a Motta, poi forse ha capito, ha cambiato vagone, è andato in prima classe senza biglietto, è andato in seconda classe, perché tutti vogliono fare, ma giustamente, pluralità. Però a mio avviso sembra che anche la pluralità infondata porti la confusione. Ecco, probabilmente anche in società abbiamo vissuto già da tempo una fase di confusione interna o di onnipotenza esterna. Se hai la squadra più forte, ma neanche quando ce l'hai, perché la squadra più forte forse è ancora il Barcellona, ma anche l'Inter non scherza, d'esperienza. ci hanno messo l'esperienza. Ognuno ha fatto quello che era giusto fare. Chiaro. E neanche con questi regali arbitrali, perché si può lamentare chiunque. Si lamenta più il tifoso che non ama l'Inter che non il Barcellona che le ha prese al suo interno, leggendo le dichiarazioni di oggi alla stampa. Chiaro che rimane l'amarezza, onestamente. Però, al di là di questo, mi fai ascoltare un po' di vocali?
Direttore, buongiorno, sono Gerardo da
Salerno. Ti ho riconosciuto.
Sarò velocissimo. L'Inter è troppo forte in tribuna, non c'è niente da fare. Mm-hmm. Marciniak, Real Madrid, Infantino, tifoso Inter. Ma cosa vogliamo fare? Gerardo da Salerno.
Gerardo, puoi diventare tifoso dell'Inter. E cosa puoi fare? E se no sottomettiti a questa situazione. Io non ci sto in questa tua riflessione, perché... Però, ripeto, oppure... Avresti dovuto invitare ad essere più presente in tribuna quelli che sono stati assente con la mente, facendosi distrarre. O no? O no? Io, fossi anche l'ultimo, rimarrei juventino a vita. Ok? Cercando di trasferire la mentalità sportiva e juventina. Poi possiamo pensarla diversamente. Vocale.
Direttore, buon pomeriggio. Francesco da Cosenza. Ti ascolto ancora. Mi attacco letteralmente, mi aggrappo alle tue parole, ai tuoi concetti, per me graniticamente ineccepibili, inappuntabili. Te lo dico con un trasporto emotivo forse esagerato.
Lo sento.
Perché quello che ho visto ieri è esattamente quello che hai detto tu. Cioè una traslazione del DNA juventino in un DNA che era ben altro e che purtroppo non è più il nostro. Veramente te lo dico con dolore. Il punto di partenza però può essere una presa d'atto e una conseguenzialità rispetto a tutto quello che hai detto, che ribadisco ancora, è sacrosanto. L'auspicio è questo: siamone consapevoli e ripartiamo di conseguenza. Ti abbraccio, direttore, e ti ringrazio.
Grazie, io ringrazio te per l'emozione che ho sentito dalle tue parole, ma non perché ho ragione e oggi guadagno di più e mi hanno offerto il pranzo e sono felice, no, perché ne comprendi una parte delle ragioni, una parte. Poi qualcuno dice, no, la società internazionale è stato concesso qualsiasi cosa a noi nulla. Questo ragionamento qui lo faceva l'Inter su di noi, su Moggi. Benissimo. Poi hanno messo i paraurti, quindi non cadremo né più noi né più loro in questo tranello dove ci hanno fatto cadere. Se a te piace quella, a me piace invece vedere una squadra. Mi sarebbe piaciuto vedere la Juventus in semifinale con l'Inter, con Allegri, mettere il carro armato davanti all'area, andare avanti con Del Piero, tirare sotto l'incrocio e all'89esimo, con un piede in fuorigioco, segnare. Con senza VAR, tanto per essere chiari. In campo devo fare la differenza. E partecipare alle riunioni fuori dal campo. Senza pensare o a dire che l'Atalanta non merita la Champions League, perché la sta meritando anche il Bologna. Aumentano i concorrenti e noi ci stiamo appiattendo fino a quando non capiterà qualcosa di qualcuno, con questa visione, più con questa visione che con quella del vittimismo, potranno riportare quell'entusiasmo. Non è Marotta, è quel entusiasmo, è quella passione, è quell'amore di non vedere il nemico, ma di vedere le proprie forze allo specchio. Se no, siamo diventati come loro. Ahimè, secondo me sì. Poi si può essere d'accordo o meno. Poi ci sarà la bacchetta che penserà in un modo o nell'altro. A noi piace il dibattito, perché se no, da altre parti, un direttore, quello o quell'altro, come dite voi, a quello dell'altra squadra non chiamarlo, a quello che... No, il dibattito. Poi c'è l'eleganza di non ribattere 5 minuti agli appunti inutili di qualcuno. E poi c'è la bellezza anche tra, nelle diversità, di imparare qualcosa da chi ci dicono gli altri. Anche la nostra dottoressa Bacchetta. Mentre Manuel prepara la puntatona, Manuel, mi mandi qualche vocale ancora? Vedo che Manuel è impegnato... Mi mandi un vocale così mentre tu parli, le strategie bacchettiane. Vocale, fai con calma. Così la bacchetta sente e poi risponde.
Direttore, buon pomeriggio. Francesco da Cosenza. Ti ascolto,
Manuel.
Ascolto ancora. mi attacco letteralmente, mi aggrappo.
L'abbiamo appena sentito.
Ineccepibili, inappuntabili. Te lo dico con un trasporto emotivo,
Manuel,
forse esagerato.
Ne sento due insieme, ma c'è sempre la voce della mia coscienza che mi dà ragione, quindi non va bene.
Ciao Paolino, tutti i tifosi bianconeri, Costantino Roma.
Ciao.
Parole sante le tue, parole sante, è azzeccato anche il concetto. C'è stato un momento che purtroppo ci credevamo presi da onnipotenza totale e abbiamo fatto il passo più lungo della gamba, regalando i nostri migliori uomini a chi non era più in grado di gestire la propria situazione.
Abbiamo rottamato troppo in fretta? Lo chiediamo alla bacchetta. Fa anche rima, improvvisato. Buongiorno, Alessandra.
Ma buongiorno. Siccome ho già detto la settimana scorsa, come dico?
Come dico? Ma lo sai che a noi fa piacere.
Perché adesso è troppo comodo. È dall'estate che lo dico, che non bisognava cacciare gente e che non c'era nessun bisogno di rivoluzione. Però c'erano tutti i soloni, tutti i capisciers del bel gioco, che si è visto dove sono finiti anche ieri sera.
Vero. Allora, Alessandra, io ho fatto questa premessa mentre vedevo che lei preparava la puntata con il nostro tecnico, eccetera. E questo glielo devo riconoscere. È vero, lei è stata chiara su questo punto. Che adesso non vuol dire che tutto quello che abbiamo detto lei, io un'altra volta... Cioè, facciamo delle riflessioni. A volte non ci troviamo d'accordo, ma fortunatamente... No, ma abbiamo il cuore che pulsa bianco-nero. Che cosa ci insegna la partita di ieri sera? Non mi parli troppo dell'Inter perché stanno talmente male a casa? Cioè usi il termine Inter.
Nel senso che, a me dell'Inter interessa da poco a niente.
Però...
L'ho detto per la questione solo del bel gioco.
Esatto. Cosa ci insegna quella partita? Perché io ho fatto questo quesito.
Ci insegna che non si può distendere con la mediana dove la mette quella gente lì. Perché si infissano come un pollo. Punto. Cioè, e le partite non si vincono 6-4, le partite si vincono 1-0, 2-0, le partite normali, assennate, giocate con un assetto tattico giusto e decente da ambo le squadre, si vincono qualcosa a 0 o qualcosa a 1, a volte a 2. Ok, cioè un 3-2 ci può anche fare, anche se comunque anche 3-2 è un risultato abbastanza che denota comunque o che c'è una grandezza incredibile da parte di tutte le squadre, caso raro, oppure che tutte e due pigliano troppo gol troppo facilmente. Però voglio dire, comunque si sta in quei canoni lì.
Certo.
Quando ci sono tutti quei gol in una partita, non è indice di partita spettacolare, no, è indice di difese che vanno in giro a cercare i funghi o le farfalle. Ragazzi miei, c'è un disequilibrio quando succedono queste cose. Poi voglio dire, ci vuole anche il buon senso di capire che ognuno ha la sua natura. Il Barcellona ha sempre avuto quella natura lì, bene, perfetto, è la loro.
E infatti Motta si ispirava al Barcellona, giusto? Ci faceva
come no per niente, perché non tirava mai in porta, quindi non
perché non ha quei giocatori lì.
In porta ci tira,
no, però la filosofia di fondo
non perché non ha quei giocatori lì, perché non è assolutamente capace né di impostare la fase difensiva né di organizzare.
Perché l'abbiamo preso?
Cosa a me lo chiedi? Io non l'ho mai voluto.
No, ma non lo chiedo a te. Cioè, cerco di capire anche da te quali possono essere state le ragioni a scegliere.
Le ragioni sono che c'era tutta la truppa di capishers, che tutti esaltati.
Di capisher,
ma lui ha fatto bene al Bologna. E quindi se uno fa bene nella squadretta va preso nella Juve, no? Con tutto il rispetto per il Bologna.
Sai chi sarà il prossimo allenatore? Ce lo dice un amico da casa, vado a vedere da dove, da Luca? No, Luca è deluso. C'è un altro, me lo son perso, facciamo finta che si chiami Luca, ma non è lui, me lo son perso. Flick alla Juve l'anno prossimo.
Certo,
perché
così almeno prendiamo 20 gol a partita.
No, aspetta, fammi parlare, perché dice, riuscirà a mettere a fuoco... le necessità che mancano alla Juve, mettendo a fuoco quello che lui è capace a fare dalla metà campo in su. Cioè, riuscirebbe un allenatore a fare questo?
Assolutamente no. Allora, ancora con questa storia, ma non imparano mai? Questo mi domando, la gente non impara mai, punto di domanda. Quel tipo di allenatore lì alla Juve non deve mettere piede. cioè che adesso, dopo l'esperienza che si è appena fatta con Motta, arrivi gente che fa affermazioni di questo tipo è veramente risibile. Scusatemi, ma veramente non si impara mai. La Juve non deve mai avere allenatori di quel tipo lì, posto che comunque il Barcellona le ha pigliate ed è fuori dalla Champions, quindi comunque non va bene neanche per il Barcellona, perché se vai bene vinci la Champions col Barcellona o col Real Madrid, che sia. Con Real Madrid più facilmente che col Barcellona, perché il Real Madrid ha un'affinità con quella competizione che nessun altro ha. Però voglio dire, cioè, ragazzi miei, quel tipo di allenatore lì alla Juve non va, quel tipo di impostazione lì alla Juve non va, ficcatevelo in testa una volta per tutte. La Juve non è il Barcellona, non lo deve imitare, non lo deve mai fare.
Deve avere chiaro questo in testa, Alessandra, tu torni su questo punto, il DNA, cioè io sono così e devo rimanere così, migliorando.
Sono così e devo sfruttare le mie migliori qualità.
Le mie migliori qualità.
Non imitare quello che fa qualcun altro o cercare di snaturare quello che sono. Perché nessuno, cercando di snaturare quello che è, ha mai fatto bene in vita sua. Va bene sfruttando al massimo le proprie buone qualità.
Tocco un tema lei che ha trattato spesso, questo lo devo riconoscere. Perché non mi sto ricredendo, però
dica,
sai
Paolino,
che dobbiamo...
Dica.
Come?
Sai dica, che Paolino,
quando la
dica.
Prendo un po' larga lei mi conosce, mi ha bacchettato tante volte. Sa che cominciano a mettere in discussione Giuntoli?
Ma non mi dica, signora!
Sa che John Elkann parla solo di... Sa che John Elkann, così mi piace la sua espressione, mi fa capire vero o falso. Sa che John Elkann predilige parlare solo con Giorgio Chiellini?
Ma veramente? Davvero?
Si sta stupendo.
Sono mesi che lo sto dicendo. Mesi.
Che cosa ci aggiunge? Qual è la terza affermazione in cui posso dire subito non è vero? Come fa a saperlo la bacchetta? E poi magari darle ragione. Mi
cosa
dica.
Vi dico. Ma sa che John Elkann voleva far fuori Giuntoli insieme a Motta? E non l'ha fatto solamente perché non c'è stato il tempo di organizzare in maniera debita un sostituto immediato e quindi ha aspettato e dice vabbè, tanto a sto punto finiamo, facciamo il mondiale.
Beh, non era mai capitato, sarebbe stata la prima volta nel mondo del calcio, no? Meno male.
Ma cosa? Perché Marotta quando l'ha mandato via?
No, dico allenatore e direttore insieme.
Ah, ok,
in
allenatore
quel senso lì.
E direttore sì, quello certo. Sì. Però Marotta l'hanno cacciato a gennaio pure lui.
Sì, 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 mi ricordo molto bene, eravamo presenti.
A un certo, ecco.
Qual è...
a proposito di gente di cui è meglio non parlare.
A proposito. E chi potrebbe, cosa si potrebbe apparecchiare dopo? Cioè, cosa rimaniamo,
cosa
col tavolino senza tovaglia?
Si potrebbe apparecchiare un bel brato Salihamidžić.
Ah già, Salihamidžić me lo dice.
Salihamidžić è tempo, che lo
è
dico.
Tempo,
Berta è andato perché è andato all'Arsenal, però c'è sia Salihamidžić che Massara, sono ottimi prospetti. Poi sento chi dice, Sartori del Bologna. Io rimango scettica su un direttore sportivo che seppur bravo non mette in discussione minimamente il suo operato, comunque non ha mai lavorato in una grande squadra. Vuole gente che sia abituata a certi palcoscenici. Massara e soprattutto Salihamidžić sono abituati al palcoscenico internazionale, ai club di un certo livello.
Hanno capacità anche nel silenzio, nella penombra, di lavorare a contatto.
Ricordo a tutti che un signore che si chiama Yildiz è stato scoperto da Salihamidžić. Poi la Juve l'ha pigliato da lui.
Ti ha deluso Yildiz? Nel senso,
no,
è il giocatore che, cioè, sta crescendo come te lo immaginavi o si è fermato?
No, penso che stia crescendo nel modo giusto.
Okay.
Ragazzi miei, di Alessandro Del Piero al mondo ce n'è uno. Ok? E ce l'abbiamo avuto. Gli altri bisogna dargli il tempo di crescere e di imparare a gestire la pressione e la responsabilità insieme alla tecnica e a tutto il resto che hanno. Quindi io penso che stia crescendo nel modo giusto. Poi è chiaro, tutti vorrebbero tutto subito, ma ragazzi miei, tutto subito è molto difficile e quindi ci si tiene quello che c'è
e ringraziamo di avere un giocatore di talento.
Senta, senta, lei che mette sempre in musica, abbina un film, cioè in questo momento la Juve che deve andare a Roma dopo il Bologna, cioè due sfide così, lei l'avrebbe detto all'inizio? Quando io ho visto il calendario ho detto, mamma mia, però alla fine due trasferte così vicine a quattro giornate dalla fine, non pensavo a quello che dobbiamo realisticamente pensare. Sono molto complicato. Che film sarebbe? Che canzone sarebbe? Che ballata sarebbe?
Che film sarà? Sarebbe sì. Ogni sporca, Any Given Sunday, come lo chiamano in italiano, ogni sporca domenica, ogni maledetta.
Ogni domenica. Maledetta.
Ogni che in realtà in inglese è Any Given Sunday, non c'è maledetto.
Maledetta perché? Nulla. Maledetta perché? Perché è difficile, è un esame difficile, c'è poco
no,
tempo per studiare.
Quel film lì, vabbè, c'è tutta la storia dietro al film, però comunque il discorso è che bisogna dare l'anima ogni maledetta domenica.
Ho capito.
Ad ogni partita bisogna combattere fino all'ultimo secondo e non lasciare mai che il resto prenda il sopravvento, ecco, diciamo così.
Rivolgo l'affermazione di un amico di Twitch, e forse ne arrivano tante altre, scusate, non riusciamo a leggerle proprio tutte. Un'affermazione di un amico di Twitch, te la giro come domanda. La Juve manca gente lucida, competente e sanguigna come la Bacchetta. Ma durerebbe la Bacchetta all'interno della Juve? Qualcuno all'inizio della trasmissione, quando ha detto che ci saresti stata, confermando praticamente l'ovvio del mercoledì, mi diceva, puoi chiedere alla Bacchetta in quale ruolo si vedrebbe alla Juventus?
Come ho detto tante volte, no grazie, preferisco dormire tranquilla e non avere questi mal di pancia. Sinceramente, no.
Ma facciamo finta che sia un gioco. Dove le piacerebbe costruire il puzzle Juventus, il castello, lo stadium? Per mettere a posto quale? Mi dica una cosa dove
Facciamo il gioco che faccio il direttore sportivo per una settimana.
Direttore sportivo per una settimana?
No,
accettato.
No, il direttore sportivo è troppo poco. Allora, se devo proprio avere il potere, lo voglio tutto. Quindi faccio il presidente per una settimana.
Presidente
però
per una settimana.
Non il presidente pupazzo, il presidente tipo Andrea Agnelli.
Ecco. Okay. Mi faccia la sua settimana. Sintesi.
La settimana. Primo giorno, caccio immediatamente Giuntoli fuori dall'ufficio.
Perfetto.
Ciao.
Secondo giorno,
caccio Scannavino e ci metto Saliamitic.
Terzo giorno.
Allora, secondo giorno, caccio Scannavino dal suo ufficio e ci metto Giraudo. Perché Giraudo anche in pensione milioni di volte meglio di Scannavino.
Ok?
Terzo giorno...
Accetterebbe? Potrebbe?
Potrebbe, volendo.
Consulente, ufficio consulenza.
Potrebbe fare il consulente, ecco, ci metterei lui come consulente, poi ci puoi mettere un qualsiasi nome che faccia l'amministratore delegato, ma devi avere perlomeno come consulente qualcuno che capisca anche il calcio.
Certo, sono d'accordo su questo. Quarto giorno.
Dopodiché farei sedere tutti i giocatori a guardare Juve-Real Madrid semifinale di Champions del 2003, finché non hanno capito che cos'è la Juventus e come si gioca. Ovviamente metterei a quel punto o Zinedine Zidane o Antonio Conte.
Ok.
La mattina, ok. O Didier Deschamps come terza alternativa, ma lui non credo che sia libero. Quindi diciamo Antonio Conte o Zinedine Zidane. Conte non è libero teoricamente, ma in pratica, visti i discorsi che fa, non stiamo a raccontarci tante storie che ci siamo capiti.
Quindi lei è un'altra contiana, come dicono a noi ogni tanto nelle riflessioni.
Ma io non sono un'altra contiana, io sono un'altra che vuole gli allenatori da Juventus. A me che sia Conte o che sia... Allora, se proprio devo scegliere tra i due, preferisco Zidane a Conte. Scusate, mio marito Zizou lo preferisco
certo,
chiunque.
Sognava allora, questo. Io sognavo di essere il vostro testimone, pensi. Al di là di questo, Alessandra, mi dici in una... un range di 5, 10, 1000 allenatori che tu vedresti bene dopo Conte, Zidane, Conte, eccetera, l'ultimo che proprio prenderesti, ma che accetteresti? Fossero 3, 5, 10.
L'ultimo che prenderei, ma che accetterei?
No, voglio capire, oltre questi 2, 3, 4, 5 nomi...
Secondo
no?
me ci sono solo questi nomi, il discorso è questo, io sono mesi che lo dico, i nomi sono questi tre. Conte, Zidane, Deschamps, chiunque altro non è adatto.
Non è adatto. Da casa scrivono, Zidane in questa Juve farebbe la fine di Motta. Per favore, Bacchetta.
Ma assolutamente no, ma per cortesia.
Perché
Zidane
no?
È uno intanto che a differenza di Motta di pallone capisce. Uno. Due, che a differenza di Motta è stato un fior di giocatore, uno dei migliori giocatori che siano mai visti sui campi da calcio. Tre, uno che ha vinto di tutto e di più da allenatore, a differenza ancora una volta di Motta. 4, uno che sa perfettamente sia come si difende che come si attacca, a differenza di Motta anche questo. 5, uno che la Juve la conosce da capo a fondo e che con la Juve ha vinto di tutto e di più, a differenza di Motta ancora una volta. Quindi per cortesia non facciamo paragoni che sono totalmente fuori luogo. Grazie.
Grazie. Tognozzi! Le piacerebbe? Cioè queste figure che
Tognozzi
sono state...
se tornasse... Allora, le persone che hanno fatto bene alla Juve...
Ecco, la domanda era quella.
E che sono state cacciate in malo modo, a mio avviso vanno riprese. Ivi inclusi Tognozzi, Manna e Cherubini. Ok? Allora, questo non vuol dire che devono avere il ruolo di primo piano. Perché questi hanno fatto bene in ruoli in cui non erano loro a decidere tutto alla Juve, ma in cui coadiuvavano chi decideva. Ok? Per cui io ci metterei Saliamidzic / Massara / un'altra, c'è gente che dice Sartori, altre che dicono qualcun altro, comunque un nome di spicco di quelli però giusti da Juve a fare il direttore sportivo piuttosto che direttore generale.
Sì.
E poi sotto ci metterei i Manna, i Cherubini, i Tognozzi.
Chiarissimo il quadro della prima settimana teorica ma molto pratica della Bacchetta sedesse su quella poltrona, come abbiamo provato a giocare quest'oggi.
Se proprio vogliamo fare il gioco.
Se proprio vogliamo fare il gioco.
Ma non ci tengo, ma non ci terrei mai ad essere su una poltrona del genere, per carità. Cioè, no.
Assolutamente. Alessandra, grazie a tutti voi che avete avuto la pazienza. La prossima settimana con Alessandra, a domani con voi e con Cose di Calcio. Noi il calcio, la Juve, la trattiamo così, guardando anche un po' in casa d'altri per rubacchiare qualcosa, per copiare qualcosa, dopo tutto quello che hanno copiato da noi di positivo, di bello, per arrivare magari a fare due finali in 3 anni. Grazie per l'ascolto. A domani, continuate a restare qui su Radio Bianconera, la vostra radio ufficiale. Ciao.
Cose di Calcio.
La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.